Renato Strumia, esperto di economia, e con il quale vogliamo cercare di capirne di più del gioco, di quello che io ho chiamato il gioco del mattone, insomma il super bonus 110, perché quando i governi decidono di far girare i soldi nel nostro paese da sempre puntano su grandi opere, cementificazione, una pratica che ha segnato tutta la storia del bel paese, dalle colate di calcestruzzo degli anni 60 ai giorni nostri, quando l'operazione si sta travestendo di verde e ha indossato appunto i vesti dell'ecobonus. In questi anni di incentivi è cresciuta nel contempo in maniera gigantesca la bolla speculativa, ma tantissime persone si stanno interrogando anche ansiosamente sull'esito su questi incentivi, sull'aumento dei prezzi, per cui non è poi tutto così gratis, sul gonfiarsi delle parcelle che vengono richieste da parte delle varie imprese, ma non solo, anche su che cosa succederà a quelli che si ritrovassero con dei lavori iniziati e non completati entro i tempi stabiliti. Insomma, vogliamo capirne di più di tutta l'operazione e anche rispondere un po' alle domande che tante persone si fanno su questi temi. Ciao Renato.
Sì, ciao a tutti.
Allora, raccontaci un po'.
Direi che potremmo così fare una breve storia del super bonus e capire da cosa è nato e poi cosa è diventato e cosa ha rappresentato in termini di spostamento, di movimenti di miliardi, no? Perché in realtà l'iniziativa nasce, come sappiamo, con il decreto rilancio del 2020 e puntava a dare una spinta forte alla ripresa economica che era stata stantia negli anni precedenti e rischiava di essere chiaramente ancora più colpita dall'affacciarsi della pandemia nei nostri scenari. Quindi di fatto il provvedimento rispondeva a due domande, se vogliamo, condivisibili: recuperare il patrimonio edilizio esistente anziché consumare suolo e costruire nuove abitazioni in gran parte poi destinate a restare invendute o vuote, da una parte, e dall'altra risanare, riqualificare il patrimonio edilizio che in Italia è particolarmente vecchio, privo di manutenzione, particolarmente energivoro, perché ovviamente non risponde a dei requisiti, diciamo così, di risparmio energetico come è possibile avere con le tecnologie di oggi. Il provvedimento è nato male, nel senso che è stato varato con delle norme molto stringenti su quelli che erano, diciamo così, i requisiti per quanto riguarda l'asseverazione e il certificato di conformità. Ci ha impiegato più di 6-8 mesi prima di vedere, diciamo così, il decollo definitivo, un quadro normativo affidabile, e quando è partito è subito stato, come dire, hanno cominciato subito ad attaccarlo per i motivi più diversi, per cui di fatto nella prima fase ha favorito soltanto le cosiddette villette unifamiliari o le unità immobiliari indipendenti, quindi di fatto ha rappresentato un enorme sostegno ai ricchi che sostanzialmente avevano i mezzi per fare le ristrutturazioni edilizie con i propri mezzi, mentre invece in questo modo hanno ottenuto un enorme aiuto da parte dello Stato, mentre invece sarebbe stato più sensato favorire una riqualificazione del patrimonio immobiliare, diciamo così, dei condomini, delle città dove è più degradato, diciamo così, il patrimonio abitativo, e nello stesso tempo mancano di più i mezzi per metterci mano in modo coerente. Poi lo scoppio della pandemia ha impedito che si riunissero le assemblee di condominio che avrebbero consentito l'autorizzazione ai lavori, e tutto questo ha finito per dirottare masse ingenti di denaro sui privati e sui benestanti, chiamiamolo così. Infatti, se noi andiamo a vedere, di quei quasi 40 miliardi di aiuto che sono arrivati con il super bonus quasi la metà è destinato alle ville unifamiliari e alle villette a schiera. Soltanto nella seconda parte della storia del provvedimento sono stati posti dei limiti a questo processo e di fatto sono stati introdotti poi dei termini di utilizzo per cui i lavori dei privati si sono quasi completamente bloccati e stanno adesso partendo e stanno andando avanti ancora quelli sui condomini che sono considerati validi fino al 2023. Cosa è successo intanto? Sono emerse una serie di truffe impressionanti, non tanto sul super bonus, ma sul bonus facciate, quel provvedimento precedente che finanziava al 90% il rifacimento delle facciate nei centri storici e nei centri considerati più urbanizzati. Di questi 40 miliardi che sono stati impegnati, stanziati e spesi per il super bonus, pare che ci siano circa 6 miliardi di potenziali truffe, di cui 2 miliardi già incassati. Sono dei meccanismi molto ben oliati che hanno portato sostanzialmente alla formazione di piccole imprese, si parla di 30.000 piccole imprese nate specificamente per sfruttare questo bonus, sostanzialmente contratti firmati con dei privati in parte ignari, in parte complici, documentazione prodotta per incassare i soldi dallo Stato subito anche per lavori mai fatti, e quindi di fatto è stato organizzato un sistema, come dire, molto efficiente che ha drenato massicce risorse dello Stato. Perché il superbonus aveva questo meccanismo innovativo: da una parte consentiva la cessione del credito, quindi tu non dovevi aspettare come prima 10 anni per scaricarti le spese dei lavori nella dichiarazione dei redditi, ma potevi sostanzialmente cederli subito e incassare il 110% di quanto avevi speso, o attraverso il sistema bancario o attraverso direttamente lo sconto in fattura, cioè lo sconto che ti faceva l'impresa che ti faceva i lavori. Questo meccanismo ha consentito il mettere in piedi questo meccanismo truffaldino che ha drenato delle risorse veramente imponenti. Adesso cosa succede? Succede che da quando si è formato, diciamo così, il governo Draghi, questo provvedimento è stato messo nel mirino come una misura di clientelare di facciata del Movimento 5 Stelle, e quindi hanno cominciato a smantellarlo pezzo per pezzo. Di fatto si va verso un esaurimento di questo provvedimento, con il rischio che chi è partito tardi con i lavori non trovi più copertura nel bilancio dello Stato, e quindi rischia di trovarsi con una procedura che non avrà più il suo naturale compimento e dovrà sostanzialmente mutualizzare questa spesa facendo un finanziamento a lungo termine per riuscire a rientrare dei fondi. Questo è in sintesi quanto è accaduto finora adesso.
Per cui sostanzialmente chi iniziasse i lavori adesso rischierebbe seriamente che non vengano compiuti, pagati, insomma, vengono coperti.
Sì, attualmente la situazione dice più o meno questo. Ci sono 38 miliardi di impegni, come dire, assunti, autorizzati. Di questi 38 miliardi, circa 27-28 sono già lavori già completati e incassati. Gli altri 10-11 che mancano saranno probabilmente onorati, perché sono stati autorizzati quando ancora i fondi erano disponibili. Quelli che partono adesso sicuramente non avranno più la certezza di coperture matematiche, perché il provvedimento, seppure in modo decrescente, dovrebbe durare fino al 2025, però il governo sembrerebbe orientato poi a finanziarlo anno per anno in base a quelle che sono le sue priorità strategiche. Chiaramente l'esplosione della guerra e tutti i motivi di crisi che conosciamo rispetto alla tenuta del bilancio e del debito pubblico fanno sì che questo sia un provvedimento destinato, diciamo così, ad essere smantellato piano piano, soprattutto se verrà ridimensionato il peso dei 5 Stelle, che sono quelli che si erano spesi maggiormente per questa misura. Teniamo presente che nel momento in cui è stato varato, tutti i partiti e le forze politiche facevano la gara per attribuirsi nel merito e andavano a sfilare nei convegni della Confindustria per proporre ulteriori estensioni e così via. Nel momento in cui il Movimento 5 Stelle è caduto in disgrazia e si è formato il governo Draghi, è successo esattamente l'opposto, quindi il super bonus insieme al reddito di cittadinanza è stato messo come obiettivo, diciamo così, distruttivo da parte di tutte le forze politiche, che vogliono ridimensionare chiaramente il peso di queste forze che avevano spinto per questo provvedimento. Teniamo presente comunque che non esiste, come dire, una base sociale politica per questo provvedimento. Chi spinge sono l'associazione dei costruttori, quindi da una parte gli industriali del mattone, come dicevi tu, e dall'altra i piccoli proprietari immobiliari che hanno le villette, che vogliono approfittare dei fondi pubblici per rimodernarle dal punto di vista energetico, senza tirare fuori una lira che magari di cui potrebbero anche disporre, insomma, a differenza di tanti abitanti dei condomini urbani che non hanno sostanzialmente neanche i soldi per pagarsi le bollette e le spese di riscaldamento.
Quindi che cosa accadrà a chi abita in un condominio, che so, a Torino, e magari in una zona povera, e non ha ancora usufruito di tutto questo? Rischia seriamente di non riuscire a farlo?
Se non è già partito, diciamo, il processo autorizzativo e la pratica non è ancora in stato avanzato, io credo che sia un bel rischio lanciarsi in un'impresa in cui rischi poi di trovarti con milioni di euro di spesa a livello condominiale di cui non si riesce a curare, diciamo così, l'incasso da parte dello Stato. Teniamo presente che tutte le banche che si sono lanciate in questo hanno sostanzialmente esaurito i plafond erano attribuiti ai vari istituti bancari in base al peso che hanno sugli impieghi complessivi per a favore dell'economia, quindi di fatto da aprile maggio abbiamo visto a un comportamento delle banche che hanno rifiutato di assumere nuovi impegni, e anche il discorso della cessione del credito, perché di fatto si era sviluppato un meccanismo finanziario di sfruttamento di questa opportunità, tra virgolette, che consisteva nel fatto che chi aveva i soldi, cioè la finanza, sostanzialmente metteva a disposizione dei fondi per le imprese che assumevano i lavori, non avevano la possibilità di anticipare liquidità, quindi se la facevano finanziare. Quindi si era sviluppato un meccanismo per cui il credito veniva ceduto 3-4 volte, fino a quando poi il governo ha posto dei limiti, per cui non sono consentite cessioni oltre il terzo passaggio, insomma. Quindi hanno posto delle limitazioni che hanno chiaramente inceppato il meccanismo anche dal punto di vista della fluidificazione finanziaria dell'operazione. E quindi chi deve ancora partire con i lavori è molto probabile che vada incontro a delle spiacevoli sorprese.
Ecco, credo che questo la gran parte della gente non lo sappia. Quindi è importante, come dire, fare informazione su questi temi, anche perché, come dire, ne hanno usufruito quelli che avrebbero potuto anche pagarsela di tasca loro, ed adesso si ritrovano a rischiare, cioè a questo punto addirittura la casa, perché se viene oberato di debiti che non sei in grado di onorare, perché poi funziona che ad essere responsabili di tutto questo sono i condomini, giusto?
Sì, alla fine quando si parte con una pratica di questo tipo e poi l'amministratore ti comunica che non è riuscito ad ottenere la cessione del credito, non resta altro da fare che rateizzare su un congruo numero di anni questa spesa, aumentando chiaramente in misura geometrica le spese condominiali che uno si trova a pagare ogni anno. Quindi un meccanismo estremamente pericoloso. Tutto questo non deve farci dimenticare che la riqualificazione del patrimonio immobiliare in funzione di risparmio energetico è quanto mai necessaria, nel senso che se vogliamo fare qualcosa per evitare l'estinzione del pianeta nell'arco di qualche decennio, sicuramente l'impatto del riscaldamento sul clima globale è perlomeno paragonabile a quello del traffico da combustibili fossili. Quindi da questo punto di vista va assolutamente assunto l'impegno di fare qualcosa su questo piano, cercando però di usare dei meccanismi che siano un po' meno devastanti dal punto di vista della distribuzione dei benefici sociali, e soprattutto che abbiano un impatto non soltanto sui profitti di chi fa i lavori e di chi li finanzia, ma che abbia un rilevante risparmio energetico destinato ai fruitori, agli abitanti, agli inquilini che hanno necessità assolutamente di abbassare le spese di preriscaldamento, non soltanto per ragioni di rispetto ambientale, ma anche per ragioni di sostenibilità economica e reddituale.
Quindi sostanzialmente avrebbe potuto essere un'occasione, ma è stata un'occasione in buona parte persa, almeno per l'aria che tira in questo momento, perché a usufruirne sono stati ricchi, i poveri rischiano di non riuscire a farlo o di farlo pagandoci sopra i propri stipendi, pensioni, redditi, o addirittura doversi impegnare la casa se non ce la fanno a pagare delle rate condominiali gigantesche, perché sono gli stessi che non avrebbero potuto permettersi di fare questo tipo di lavori se non ci fosse stato l'incentivo, perché poi questo è il discorso. E chi ha dato, chi ha avuto, questa è l'aria che tira?
Sì, l'idea è che sia nato, come dire, da un'idea neanche troppo sbagliata, ma che sia stato attuato con dei meccanismi assolutamente insensati, con dei correttivi tardivi che sono arrivati a cose fatte, che hanno in qualche modo distrutto anche la credibilità di questo provvedimento, rendendo difficile anche in futuro che venga ripreso. Anche se si parla di una revisione del provvedimento che tenga conto, diciamo così, della necessità della riqualificazione energetica, chiaramente si va verso percentuali di finanziamento molto più basse, in qualche modo si ritorna vicino al 65% che già avevano i provvedimenti precedenti, e si va verso una abolizione di questa cessione del credito, che era quello che consentiva di monetizzare subito il credito e avere, diciamo così, uno sforzo di anticipazione del provvedimento minimo, no? Se non addirittura inesistente. Tutto questo probabilmente cambierà, si ritornerà verso una situazione come era prima, con un'inevitabile catena di fallimenti di queste società che sono nate per gestire questo provvedimento, che sicuramente verranno in qualche modo tolte dal mercato perché finisce, diciamo così, l'iniezione di liquidità innescata dal super bonus, e quindi ricadute occupazionali prevedibilmente molto pesanti per quanto riguarda i lavoratori che sono stati assunti per fare questa operazione.
Questo è quello che prevede questo provvedimento che adesso è in bilico tra la Camera e il Senato?
Sì, in qualche modo adesso si sta cercando di rivederlo. Probabilmente le percentuali del 110 potrebbero scendere dall'80 al 70% nei prossimi anni. Si ritorna verso una detrazione fiscale prolungata nel tempo, e quindi non più con la cessione del credito. Quindi sostanzialmente si andrà al completamento di quelli che sono gli impegni già assunti entro il 2022 per i privati, entro il 2023 per i condomini, e poi si passerà a un sistema decisamente diverso, molto più simile a quello che c'era in precedenza.
Chiarissimo, chiarissimo. Quindi chi intraprendesse adesso i lavori in un condominio o approvasse soltanto adesso i lavori in un condominio rischia di non farcela entro la scadenza, o sì?
Direi proprio di sì, perché sostanzialmente per quanto riguarda i privati l'impegno era concludere, diciamo così, il finanziamento di tutte le operazioni entro il 2022. Soltanto per chi avesse già il 30% dei lavori fatti al 30 giugno, poi è stato prorogato questo termine al 30 settembre, quindi i privati devono sostanzialmente accelerare sul completamento dei lavori. Per i condomini la scadenza è il 2023, è chiaro che chi non è ancora partito deve ancora accedere alla piattaforma per chiedere l'autorizzazione per utilizzare dei fondi su questo provvedimento. Al momento lo fa al buio, nel senso che non è sicuro che venga finanziato. Qualcosa si potrebbe capire meglio dopo la finanziaria, dopo la legge di stabilità, che come sempre viene proposta in autunno e votata entro la fine dell'anno. Lì si capirà se c'era un impegno del governo per il 2023 a riattivare dei meccanismi di finanziamento, a rifare le coperture del provvedimento ed eventualmente poi a estendere agli anni successivi questa misura. È chiaro che chi parte con i lavori deve avere davanti un orizzonte temporale adeguato, per cui anche per il discorso carenza di materie prime, addirittura il bonus facciate ha fatto sostanzialmente esaurito tutta la richiesta esistente di ponteggi, quindi non si trovano più ponteggi se non a prezzi carissimi. Questo ha dato origine ovviamente dei sovrapprofitti eccezionali, perché chi aveva queste attrezzature è riuscito ad affittarle a prezzi doppi rispetto alle tariffe ordinarie o anche di più. E lo stesso vale per i materiali, quindi c'è stata una inflazione da prezzi dovuta proprio al fatto che i lavori dovevano essere concentrati nel tempo, e quindi tu assolutamente dovevi comprare o affittare a qualunque prezzo pur di riuscire a sfruttare il super bonus nei termini previsti. Anche questo è stato un aspetto demenziale del provvedimento, perché i lavori edilizi di per sé sono una cosa, un processo lento tra autorizzazione, progetti, visti di conformità eccetera. Quindi se fosse stato messo senza una scadenza così bruciante, così vincolante, avrebbe potuto diluirsi nel tempo in modo sicuramente più sostenibile.
Insomma, sostanzialmente un provvedimento che avrebbe dovuto aiutare soprattutto chi abita in condomini poveri, vecchi e fatiscenti, ha favorito i proprietari delle villette, ha favorito la speculazione edilizia, ha favorito le truffe, e alla fine non ricadrà proprio su quelli che avrebbero avuto maggior bisogno di questo tipo di provvedimento, che non potranno mai permetterselo, anche se le cose dovessero cambiare, probabilmente cambieranno, è così?
Esatto, è proprio così, perché anche le cifre sui condomini, vediamo che sono stati approvati dei progetti di dimensioni molto consistenti per condomini che magari erano stati completati addirittura negli anni 90, negli anni 80, quindi che erano già di per sé abbastanza nuovi, però chiaramente l'incentivo a sfruttare le nuove opportunità li ha portati magari a fare i cappotti, i termici, a fare la soluzione delle caldaie e così via. I condomini più vecchi, quelli più degradati, che sono collocate in zone più sfortunate, più depresse, non hanno magari fatto in tempo ad attivare questi meccanismi in tempo, anche per l'ovvia diffidenza degli inquilini e dei proprietari, più che proprietari, ad addossarsi delle spese che poi avrebbero inciso pesantemente sui loro bilanci.
Chiarissimo, io credo che a questo punto, voglio dire, spero che abbiamo fornito anche delle informazioni utili a chi ci ascolta, perché in media quando si aprono la gran parte dei quotidiani si legge di percentuali, di cifre, di tempi, ma in realtà la partita in gioco è molto difficile da capire, siamo obbligati a tradurla. Ecco, ti ringrazio moltissimo per la traduzione. Grazie e alla prossima. Ciao Renato.
Grazie a voi e buona giornata a tutti.